Possiamo cominciare. Io ho pregato il Vescovo che ringrazio della presenza a presiedere lui, almeno la preghiera, ha detto no, voglio stare ascoltatore pure semplice, grazie. Davanti a tanto professore, allora ci facciamo un po' tutti scolari. Volevo premettere una cosa. Questo incontro è stato pensato insieme al circolo missionario. A me interessava in modo particolare mettere in risalto la bellezza della fede annunciata da Paolo, perché credo che abbiamo bisogno di riscoprirla tutti, no? Ma al circolo missionario interessava in modo particolare l'aspetto di Paolo missionario. Allora, quando Don Bruno mi ha telefonato chiedendomi ma di preciso quale tema devo svolgere, io ho detto San Paolo, il convertito missionario. Così, sì, no, è stato così. Bene. Detto questo, possiamo cominciare perché è più interessante quel che dirà lui di quello che dico io adesso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insieme. Vieni, Santo Spirito, riempi il nostro cuore, accendi in noi il fuoco del tuo amore. O San Paolo Apostolo, che con i tuoi insegnamenti e la tua passione hai comunicato il Vangelo di Gesù a tutti i popoli, volgi il tuo benevolo sguardo su noi, ravviva la fede, rinnova la speranza, accendi la carità. Donaci di conoscerti, di amarti e di imitarti, suscita molti e santi apostoli, fa che tutti conosciamo Gesù, il Maestro, via, verità e vita. San Paolo prega per noi.
Buonasera, si sente? Anche in fondo? Una cosa rarissima questa qua. Io ringrazio l'invito, ringrazio il Vespere, qui davanti, ma ci conosciamo da anni, e ringrazio, ho qui degli amici anche da queste parti, sono già venuto, non è la prima volta che io vengo qua, nemmeno in questa sala, io non posso essere venuto qua. E forse anche altrove, però in altri posti, non solo qua. Ma sono tanti anni fa, insomma, adesso capite, sono invecchiato io e un po' probabilmente anche voi. E ecco, mi pare che ha detto giusto, cioè sono due le cose importanti. Una, far vedere la bellezza della fede che San Paolo così ha elaborato, ha scoperto, e ne abbiamo bisogno noi cattolici, perché San Paolo l'abbiamo sempre trascurato e ci turba un po' il modo di Paolo di presentare le cose in rapporto con Dio. Poi però la missionarietà di Paolo, ma a guardare bene una cosa è dentro l'altra, quindi io non ho difficoltà a cercare di esemplificare per quello che posso i due temi che mi interessano. E per incominciare subito e non perdere tempo, io vorrei innanzitutto partire da alcuni versetti che vi citerò, che leggeremo, della lettera ai Filippesi, che fortunatamente ho trovato subito, perché io ho sempre il problema di trovare il posto giusto. Dunque, al capitolo terzo della lettera ai Filippesi, San Paolo in prigione, e l'evangelizzazione, e qui al capitolo terzo evoca in poche parole la sua conversione. Con poche parole, e questo ci tengo a dire, perché adesso, secondo me, io non so se voi siete d'accordo, ma io dico le cose che poi siete d'accordo o no, pazienza, tanto io me ne vado, no. Ma Oggi a me pare di avere certi individui che mi fanno rabbia, invidia forse, uomini, un po' di più le donne, le quali ne hanno fatto di tutti i colori nella vita, poi si sono convertiti, spettacoli, pornografie, si sono convertiti e fanno la testimonianza della loro conversione, scrivono un libro, guadagnano soldi con il libro, ci vuole un fiuto del denaro terribile, persino sulla conversione guadagnano soldi, qui ci vuole un mercato, adesso ho già capito chi è l'uno, se è mai vero, no, sua per età, giusto? Se qualcuno vi chiede perché sei cristiano, non dite ciò che avete, a cui avete rinunciato, io spero poco, io niente. Che cosa ho trovato? Giusto? Tutta un'altra cosa. Va bene. San Paolo comincia così il brano, il piccolo brano con le leggi. Guardatevi da alcuni, dunque, guardatevi dai cattivi operai. Guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Guardatevi dai cani. Anche cani chiamo. Siamo infatti noi veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza aver fiducia nella carne. Torniamoci qui un attimo. San Paolo c'era su, sento tanto sapendo sulla lingua, da alcuni che chiamano cattivi operai, chiama cani, chi sono? Ma solo San Paolo, dovunque andasse a predicare il suo Vangelo, era sempre un po' dopo tallonato da altri, giudei diventati cristiani, tradizionalisti, legati a un'altra concezione, che venivano a dire che il suo Vangelo era sbagliato. E San Paolo poi ha detto, li chiama cani, cattivi operai, quelli che si fanno circoncidere. Ma dove sta la differenza tra Paolo e loro che invece non accettano il Vangelo di Paolo e dicono Paolo parla di questo Vangelo per essere più ascoltato per... No, invece non è vero. Siamo infatti noi, i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mosso dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza aver fiducia nella carne. Le due espressioni importanti sono noi ci gloriamo in Cristo Gesù e non abbiamo fiducia nella carne. Gloriarsi in Cristo Gesù vuol dire che noi fondiamo tutta la nostra speranza, tutta la nostra gioia, tutta la nostra fiducia in Cristo, per cose che ha fatto Lui per noi. Senza avere fiducia nella carne vuol dire l'uomo che si fida di sé, che pone la fiducia nelle sue opere, anche religiose. Immaginate uno che muore e va in paradiso dal purgatorio con una gerla, si dice anche qua gerla, un gerlo. Di meriti e dice caro Padre Santo ti porto un gerlo di meriti, dammi il tuo paradiso. Adesso io non so cosa che fa il Padre Santo, non vuole mandare fuori, va giù con la tua gerla, dice non hai capito che io ti amo gratuitamente? No, Paolo ha capito. E quindi smettiamolo di gloriarci dobbiamo gloriarci solo di Cristo, smettiamo di avere fiducia nella carne, nelle nostre opere, ma va. Quando ero piccolo sentivo dire Don Bruno ti raccomando impara prima di parlare bisogna essere santi. Quello lì parlava per me non era santo, era come me, ma quanta retorica, solo i santi possono testimoniare. Ma non basta smettiamo di testimoniare, voi siete santi, no, però non importa, noi dobbiamo raccontare ciò che Dio ha fatto per noi, non tanto ciò che noi facciamo per Dio, giusto? La novità del Vangelo è questa, ciò che Dio ha fatto per noi. Che stupendo. Noi facciamo come possiamo. Voi mi direte, comodo, no, comodo un corno. Sebbene io possa confidare anche nella carne, perché Paolo dice, se valesse la legge che dove si dice che contano le nostre opere, ne avrei più di voi. Ho osservato le regole più di voi. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, dalla stirpe di Israele, dalla tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Irreprensibile, osservante di tutto, avete notato? Ebreo, fariseo, irreprensibile quanto lui. E se anche perseguitava la Chiesa, la perseguitava per l'amor di Dio, per credendo di fare un servizio a Dio, perché quel crocifisso lì, visto che è il crocifisso che è finito così, non può essere di certo il Messia. E allora chi non sostiene il Messia rovina il popolo di Israele. Quindi faceva in buona fede, e credendo di fare le cose che Dio voleva. Irreprensibile quanto la giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita. Ha cambiato la prospettiva. Anzi, tutto ormai ho reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura. No, questo pignolerie, osservanze delle leggi, moltiplicare le leggi, far tante cose, no. Dopo vedremo che quelle cose lì vanno fatte, ma non così. In ogni caso, la prima cosa che il missionario deve annunciare, e che Paolo ha capito, e non farà mai, non smetterà mai, è di capire ciò che Dio ha fatto per noi. Questa è la prima cosa. Guardate, se leggete il Vangelo, dice anche che cosa noi dobbiamo fare per Dio, ma non sono i tratti più originali. Queste cose qui le trovate un po' dappertutto, anche nelle altre religioni. Ciò che Dio ha fatto per noi, lì non lo trovate da nessuna parte. Cristo che si fa uomo in croce per noi, da nessuna parte. Il suo amore è gratuito. E dopo sì, dopo noi dovremo accogliere il suo amore e lo dirò. Però mi piace molto questo Paolo, che ha capito nel momento della sua conversione, se è giusto parlare di conversione, non di cambiare la vita morale, era già uno osservante della morale, era già un santo un po' pignolo e molto bigotto secondo me, rigido, ma si è convertito perché ha cambiato il modo di pensare a Dio. È una conversione teologica, non so se dico giusto, ma io credo di sì, è una conversione teologica. Ha capito che devi metterti davanti a Dio in modo diverso, perché Paolo non è che facesse cose immorali e poi ha smesso di farle, no, era già un giusto, anzi scrupoloso, ma credeva che toccasse all'uomo guadagnare il premio di Dio, pagarle. Ma Dio invece no, ha rivelato che il suo modo di guardare l'uomo è quello di chi ama l'uomo. E l'amore è gratuito, io non so, penso di non inventare queste cose, tutte ne hanno esperienza. Se volete bene a qualcuno, perché? Perché è più bravo? Ah, è giusto che diventa uno più bravo. Perché? Perché lui, punto, perché avete scelto lui, giusto? È gratuito l'amore. No. Se mi dite di no, vuol dire che siete un po'... L'amore è gratuito. L'amore non si paga. Mi capita spesso di parlare di queste cose, soprattutto ai giovani, perché parlo a loro in particolare. E mi capisco. Sembra strano, ma mi capisco. E però una volta che ho visto due persone sposate, anziane, e si vogliono bene ancora, lì ho provato, perché lo dico qui, voglio provare, e ho detto a lui, perché a lei mi imbarazzava un po', invece a lui, gli dico: ma ho visto che tu vuoi bene ancora a tua moglie dopo tanti anni, perché le vuoi ancora bene così tanto? Sì, è vero che la voglio bene tanto. Perché? Silenzio. Dice: sai che non me lo ricordo. Bellissimo! L'amore è gratuito, sì o no? E non si paga, no? Io ti amo per quel tanto che tu vuoi bene a me. Un contratto, dopo 3 mesi c'è il divorzio lì, perché i contratti non funzionano, No, tanto quanto, ma va, l'amore è gratuito. E poi se non vi convince quello che ho detto, chi di noi è venuto al mondo facendo qualcosa, meritando qualcosa? Nessuno, no? La cosa più grossa che abbiamo, che è la vita, gratis. Noi non abbiamo fatto niente per venire al mondo, non so voi, non so Fidenza, né? Ma dalle mie parti nessuno fa niente per venire al mondo, anche con gli sbroffoni ce ne sono, no? Però fate le pernacchie, vi supplico questa gente, se volete essere testimoni di Gesù Cristo, sbroffoni, mi sono fatto da me, è una bella pernacchia. No, se sono troppo potenti fatelo sottovoce perché vi rovinano, però una bella pernacchia, ti sei fatto da te, ma sei scemo, giusto? L'amore è gratuito, Dio è amore, punto. Ha creato il mondo e poteva non crearlo, mica aveva bisogno del mondo. Ha creato me e poteva fare a meno di me. e non facciamo chissà che cosa, no, ho scelto te perché ti saresti fatto prete dall'eternità, ho scelto te, sì sì, sarà che dall'eternità, non potevo scegliere un altro a posto mio, non cambiava niente, giusto? Questa è la cosa fondamentale di Paolo, l'amore gratuito di Dio nei nostri confronti. Pensa a un Dio che ti ama già, e però è chiaro che dovrai, proprio perché ti ama già, dovrai accogliere il suo amore. Sì, accogliere il suo amore, però attenzione, se uno ama l'altro lo lascia libero, non può costringerlo. Io non posso amare una persona e costringerla a volermi bene, non posso. Posso dimostrare che le voglio bene, ma devo lasciarla libera e dire sì e dire no, perché se la costringo non è più bene, ho violentato quella persona e non mi sento amato perché è costretta ad amarmi, giusto? Anche l'amore di Dio è così. Ti amo, però ti lascia libero. Ti lascia libero di accogliere o di non accogliere. Di vivere secondo quell'amore che hai ricevuto e che devi donare. Hai capito che sei fatto così, che devi amare gli altri, o essere un terribile egoista. E avrai la sorte degli egoisti. Ma il vedere, perché ci ho pensato tanto a queste cose, come mai la parola di Dio, che è il Vangelo, ha meno seguaci della parola degli uomini, o no? Quell'uomo lì è più ascoltato di te, perché comanda. E allora la tentazione dei cattolici è comandare anche loro, perché una volta che comandiamo ci ascoltano tutti, balle. E ecco, l'amore di Dio sembra debole, la parola di Dio sembra debole proprio perché è di Dio. Forse degli uomini noi l'avremmo resa più splendida, né? Come i bottegai fa così o no? Non ti danno il prodotto e basta, te lo vedono esaltandolo, mettendoci un bel cartoncino, giusto? Perché? Ti imbrogliano in fondo, ma non importa, ci lasciamo imbrogliare. Ecco, Dio no, però. La sua parola nuda e cruda, semplice, bella, a me non piace, bella, angelo, cosa devo dirti io? Giusto? Ho detto l'essenziale, potrei già andare via, eh? Però sono cose elementari, secondo me. Paolo ha capito in quel suo incontro con Cristo risorto, eppure nel crocifisso, che allora può proprio dire che Dio ama l'uomo, perché è stato crocifisso per noi. E ama tutti gli uomini, non alcuni, morto per tutti. Non tutti risponderanno allo stesso modo, non tutti, non lo so. Ecco, non tocca a me giudicare. Però non sono le nostre opere che incantano gli uomini. Se tu diventi un grande santo, tutti saranno convertiti dalla tua santità. E io ho qua dei dubbi, ho dei dubbi. Comunque, non è il mio caso, e neanche il vostro. Voi siete i grandi santi, certo non, neanche il vescovo, e nemmeno io. E allora dobbiamo smettere di fare testimoni. Ma siamo matti. Abbiamo il diritto di parlare di Gesù Cristo, di ciò che Lui fa per noi, non di quello che io faccio per Lui. Lì è meglio star zitti, ma di quello che Lui ha fatto per noi. Perché è quello che deve convertire la gente. È quello che deve dar consolazione alla gente, non quello che noi dobbiamo fare per loro. E se vi piace, bene, se non vi piace è lo stesso. Io avete chiamato a parlare di Paolo. È una rivoluzione bellissima, una bellissima rivoluzione. Dove? E qui, eccellenza, la chiamo eccellenza perché sì, devo dire una cosa che tocca i bergamaschi. Vedete? Per farvi capire, per dire dove si può arrivare, in buona fede, ci andrà in paradiso. Una povera donna di Bergamo, santa, tutta chiesa, catechismo, missioni, carità, sta morendo, vecchia, ha paura di Dio. Paura di Dio, perché le danno colata, Dio è il giudice, Dio non è mai contento, devi sempre fare di più, e lei è lì, oh, devo comparire davanti a Dio che è giudice, che vede anche le ipocrisie che io non vedo, vede dentro le cose che io neppure mi sono accorto. Quando parlo ai miei alunni per vedere se sono attenti e ridono, perché se non ridono vuol dire che dormono, e dico, sì, che vede anche i peccati che non ho fatto, quello, ma allora, se non li ho fatti mi fa vederli, dico io, però si dice, si dice. Ecco, e non c'era modo di darle pace a sta povera signora, confessato una volta, confessato due volte, non c'era. Il parroco ha avuto una brillante idea, ha letto il Vangelo di Matteo, ha letto una frase, di dirla alla signora, signora, lei non può andare all'inferno, perché? Perché lo dice il Vangelo di Matteo. Ma dove? Sì, Matteo dice che all'inferno ci sarà pianto e stridore di denti, lei senza denti. Alla consolata. Che bello quel prete lì. Avrei inventato anch'io sta balla. Pur di consolata. Sì o no? Ma non lo so. Ma cosa c'è? Ma no, il nostro Dio è diverso. Ci amano gratuitamente, come è vero che... perché Dio o è così o non c'è, secondo me Dio, perché ha fatto il mondo, perché gli è piaciuto farlo, voleva espandersi, perché ha creato me, perché è così, dice voglio che ci sia una persona a cui voglio bene, speriamo che anche lui mi voglia bene. Chiaro che allora il centro è davvero l'amore di Dio per noi, che però devi accogliere, devi permettere di accogliere l'amore, perché vuol dire che questo amore lo devi tenere per te, devi anche annunciarlo, farlo capire e amare gli altri. Amare i fratelli, no, impegnativo, è la carità. La morale si riduce, e questo che si articola in tanti precetti magari più particolari, ma l'anima è questa. Quindi Paolo ha capito che Dio è amore, che quindi Dio ama tutti, ebrei, pagani, e non solo. Che però l'amore di Dio ti lascia libero, una grande cosa secondo me, è che non puoi abbellirlo. Cosa, ecco, noi alle volte crediamo che l'amore di Dio, la parola di Dio, sia così povero che dobbiamo noi rafforzarla con qualcosa che facciamo noi, no, qualcosa dall'esterno, no. Dilla com'è, con semplicità, e non invece chiedendo di... altrimenti assomigliamo ai commercianti, o no? Il prodotto lo esalto perché... il convincere di comprare. No, io non sono commerciante della parola di Dio, neanche voi, no, si dice e basta, bene, con chiarezza, e se piace a te, piace anche a noi. Qui ho già detto tante cose, secondo me, questa idea di Paolo della grazia, la grazia, l'amore gratuito, che è cosa che devi dire, la gente vuole sentire queste cose, e hanno una speranza, hanno una... e la grazia come idea di Dio, modo di concepire Dio, la grazia è la verità da annunciare, e la grazia è quella che deve anche modellare te, deve essere un uomo di grazia, un uomo capace di gratuità, di amare gli altri, che capiscono, che non capiscono, che ti vogliono bene, ti vogliono anche male, meno bene. Ti spiace, anzi il Vangelo, se guardate, Gesù perdona i peccatori perché li ama già. Dio ama già il peccatore e vorrebbe convertirlo, no? Provate a guardare, Vai in pace così che la perdona e non peccare più. Ma invece di... ecco, guardate, c'è qualche terrone qua, c'è qualche terrone della bassa Italia, ci sarà qualcosa, sono dappertutto, figurarsi, se non ci sono fedeli, immaginate. Ma era per una lode che voglio dare ai terroni. In Calabria, durante una conferenza a Cosenza, tanta gente, gente normale, un signore normalissimo, un po' vecchio, ma mi dice, Don Bruno, ha spiegato la parabola del figlio del prodigo, padre e due fratelli, e l'ha spiegata bene, grazie, grazie, mi pare di aver capito. Senti, adesso però mi è venuta in mente un'idea, voglio dire per vedere se è giusta. Allora, dica. Dice, secondo me, la grande fortuna del figlio minore che torna a casa, dopo che ne ha fatti di tutti i colori, è di incontrare sulla porta di casa il padre. Avesse incontrato il fratello maggiore, che disastro, no? Stai lì, penitenza 10 anni, prima di entrare, paga ciò che hai fatto! Era lì ancora a aspettare di entrare, giusto? Poi quel terrone lì è un genio, A quel momento non ho mai smesso di raccontare tante persone, ma mai vista, bellissima. È vero! È vero, sì o no? E allora? No, perché c'è gente che è quasi arrabbiata che Dio ti perdona, ma Dio, ma dove siamo? È che loro credono di essere giusti e si dice, guarda, Dio forse vuol bene anche quello là. Oh, se lo dicevo prima, vivo anch'io come quello là, ma hai capito niente. Ma hai capito che il Vangelo è il centro, no? Non lo dice il Vangelo, è la fortuna! Non una cosa faticosa che devi fare e hai rabbia se qualcuno non avendo fatto tutta la fatica che hai fatto tu, magari Dio lo porti in paradiso, non lo so, eh. Ma io spero che ci sia qualcuno che mi meraviglia un po', oh sei qui anche tu, che bello, dai. A parte che lui dirà, oh sei qui anche tu, Don Bruno, certo. Saremo contenti in due, sì o no? Ah, ma allora è così bello. il vescovo di Ivrea, l'ex vescovo di Ivrea, lo conosciamo tutti, Bettazzi. Lui raccontava sempre, quando raccontava le barzellette Bettazzi, non si riusciva più a mangiare, continuava a ridere, a ridere, a ridere. E ricordo questa, tra le tante, ogni tanto mi viene in mente uno, mi viene l'altro. E dice che un giorno in paradiso hanno fatto un'amnistia generale. Hanno detto, fino al 18, non so, settembre, chiunque può venire in paradiso. Le porte sono aperte a tutti. E poi sono tutti cristiani, comunisti, democristiani, sono peccatori anche loro, lo so io, buddisti, tutti su. Però lì si sono accorti che c'era un problema. Tutta questa povera gente ne aveva su e non sapeva bene cosa guardare, perché non era abituata a sentir parlare di paradisi. Allora hanno scelto delle hostias, no, specializzate, queste per i musulmani, queste per i comunisti, queste per i cattolici. Allora si facevano i gruppi che li conducevano a vedere il paradiso. Spiegavano destra e sinistra. A un certo punto c'è una specie di corridoio stretto, lungo, 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 e qui tutti dicevano, qui dovete fare assoluto silenzio, non fate rumore, dovete passare come se non passaste, silenzio assoluto. Tu in silenzio, silenzio, arrivano in fronte, ma perché ci avete fatto portare il silenzio? E dice, perché di là, del muro che è un po' stretto, c'è la parte dove ci sono i cattolici, i quali sono convinti di essere solo in paradiso. Se siete arrivati qua, che delusione avrebbero. Ma che bella sta barzelletta qua. No, è bellissima. Io lo metterei nel Vangelo. Troppo bella, un'aggiunta, eh? Troppo bella, dai, è bella. Ma è così. Ma i peccatori che fanno una bella vita, la vedremo alla fine. E i ragazzi non sanno fare così i parroci. Io ero bambino, mi ricordo. Però se ti dicono, no, dopo fa una bella vita, dici, orco, se è bello mi voglio rifare anche a me, no? Ma chi ti ha detto che fa una bella vita? Fa la vita di poveri uomini come te, anzi peggio le volte. No. E ho tanti soldi, beh, cosa ne fai? Hanno tante case, sì, vabbè, non può stare un giorno. No, non siamo contenti del nostro Vangelo, piantiamola lì, eh? Non diciamo che siamo i testimoni di niente, e nemmeno che siamo cristiani. Il centro, siamo dei fortunati, quindi sono contento se anche io vuol bene agli altri, ci mancherebbe. E se vado ad annunciare il Vangelo perché devo dire loro, guardate che il mio Dio vuol bene anche a voi. Sì. E questa è la differenza fra il mio Dio e il vostro, giusto? Che forse mi diranno, il mio Dio invece castiga quelli che non credono e vorrebbe e ama solo quelli che sono fedeli. No, il mio Dio invece vuole bene agli altri. Ma che bellezza, no? C'è una differenza. Altrimenti le differenze scompaiono. Scompaiono. Questo è Paolo.
Grande Paolo.
Un'intuizione che... Lui continuerà a macinarla questa intuizione. E per far vedere come continua a riprenderla, perché ci tengo molto questa intuizione, è il centro, Ti leggo dalla prima ai Corinti, un passo che si dice sempre, il capitolo primo, versetto 18. Allora, cominciamo qualche versetto primo però. Lì Paolo si trova di fronte a cristiani divisi, un gruppo a Corinto, che parrocchia sarà stato qua di Corinto. Un po' centinaia, pochi, però c'era questa divisione. Io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Gesù Cristo, eccetera. Si dividevano, non so in base a che cosa, ma probabilmente in base a dei riferimenti. Mi ha convertito il tale, mi riconosco del tale, mi riconosco del talato, ma anche oggi è così. Ma le differenze in fondo ci vogliono, l'importante è che non diventino delle. Dei litigi, delle contrapposizioni, il mio vale più del tuo, il mio cristianesimo vale più del tuo. E allora lui dice, gli viene in mente di dire che per fortuna a Corinto ha battezzato nessuno, perché si divideva in base al battesimo, no? Quindi, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Dopo gli viene detto ancora ho battezzato. Ho battezzato ed era anche la famiglia di Stefano. Ma dagli altri non so se abbia battezzato qualcuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. È stupendo, né? In genere questa frase la sottolineo perché io ho battezzato poca gente, qualche nipotino, qualche nipote, amico, figlio, lo faccio. Nessuno mi ha mai fatto un parroco, ho fatto bene, e allora però ho parlato, nessuno mi ha mai proibito di parlare. Anche Paolo farà così, quindi nessuno in compagnia. Non però con un discorso sapiente perché non venga resa male la croce di Cristo. L'oggetto che devi predicare è la croce di Cristo, cioè che l'amore di Dio di cui ho parlato. Però dovete parlarne in modo da non svuotarlo. Si può svuotare in tanti modi. Si può svuotarlo dicendo che la croce, sì, 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 però è risorto. Come se fosse una cosa così, no? Per fortuna è risorto. Ma così è stupendo. Un Dio che muore per me, che mi ama fino a quel punto, chi l'avrebbe immaginato? Se so che Gesù Cristo uomo a risorgere, io non mi meraviglio tanto, ci mancherebbe che un figlio di Dio non risorgesse, o no? Ma solo io crocifisso che un figlio di Dio sia stato crocifisso, questo mi meraviglia tanto. Che ha condiviso l'elemento più brutto della storia umana, dell'innocenza colpita, crocifissa, e proprio vero. E quindi dice, bisogna annunciare la croce, però senza rovinarla. E guardate qua, dice, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli, i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Scandalo vuol dire cose che sembrano incredibili e stoltezza vuol dire scemenza, stupidità. Per i pagani un Dio che si fa uomo è già una scemenza, che pur muore in croce è una scemenza quadrata. Che poi risolve la morte pure il corpo, una scienza con tre volte, insomma. E anche gli ebrei però si scandalizzano anche loro. Se viene Dio nel mondo deve venire a risolvere i problemi. C'è la morte, vi tolgo la morte, c'è il peccato, via il peccato, porto via. C'è l'ingiustizia, basta l'ingiustizia. Vi sarebbe piaciuto Dio così? Mi assomiglia a certi fanfaroni che mi danno fastidio, se veniva giù così. E invece è venuto, ha condiviso la mia situazione. Ho la morte, l'ha vissuta anche lui. E anche lui davanti alla morte ha posto una domanda. Lo farò io. Non è morto cantando, né? No. Non è morto, come si dice, con i santi, soprattutto sante. Oh, finalmente vado incontro al mio sposo. Sarà anche vero, ma io so che non morirò così. E me ne vanto! Perché se invece mi dicessi il resto, mi verrebbe il dubbio che sono un brianzone. I dubbi ai brianzoni vengono sempre. E dici, ma... sarà per fede o perché il cervello si è fermato lì? Sapete che quando il cervello si ferma un po' è come un disco, non si interrompe e muore con il circolatorio perché si è fermato lì. Se si ferma un po' prima muore dicendo parolacce. Allora, sono un peccatore, chi l'ha detto? No. Il seminario con me c'era un prete, è diventato prete, bravo, ma non per quello. Quindi andava sempre in sonnambula e in sonnambula di notte cantava il tanto merdo. Ok, il rettore mi ha detto che santo prete che sarà. Ma è possibile che non ha pensato che cantava tanto meglio perché il cervello si fermava lì? Se andava più di là non so cosa diavolo diceva. Giusto? Dai, i piedi per terra. No, devo fidarsi di Cristo, ma non spaccare la nostra cuore. Quindi, mentre i giudei chiedono i miracoli, sì, i miracoli, che poi ti convincono, sì, ti convincono, no. E i miracoli, invece i greci la sapienza, si salvano con la loro filosofia. E noi? No. Noi abbiamo questo evento della croce da raccontare. Eh? Alcuni sembra stupido, agli altri non il segno di Dio, eppure è credibile, ed è vero, io ci credo. E permettetevi di raccontare, perché penso che non vengo qui, non l'ho ancora raccontato di certo, un episodio della mia vita che mi ha molto aiutato a capire queste cose. Ed è che a Milano, poi già molti anni, perché quelli che incontro che me lo dicono che c'erano, un vecchio, quindi molti anni, che il cardinale Martini aveva fatto un anno, forse due, che si chiamava, non so come ricordo, l'incontro di Sichem, i movimenti giovanili, trovarsi di fronte a Gesù Cristo e dire che Dio vogliamo credere, e lì era un'organizzazione degli altri. E c'era prima che chiamasse Madre Teresa allo stadio, avevano deciso di farlo solo un mese prima, un incontro giovanile al Paralido, non so più neanche dove era il Paralido. E allora Carlo Martina telefonò a me, io so perché l'ha fatto, perché era furbo, si chiamava uno della sua diocesi, perché quello lì non quello là, uno è, chiamavo lui fuori di oggi, mi vedeva un po', chiamavo me, chiamavo lui. Però non è mica facile, io sono,
Io ti tengo più vicino il alzare la cosa.
Questa è la cosa più difficile della mia vita. Questa è la cosa più difficile del mondo per me. Comunque, non era una cosa facile, a Milano le cose facili non esistono. Quindi, non so, un mese prima, tre settimane prima, non so, di questa famosa data del Paralido con tutti questi soldi, io ho dovuto andare con l'assemblea dove c'erano tutti i rappresentanti dei movimenti giovanili, teologi, e mi dicevano che cosa dovevo dire quel giorno lì, che poi durante tanti giorni cosa dirà. E per me bisogna sottolineare questo, per me questo è un disastro, e il Papa in Canada ha fatto questo discorso, e io non gli capivo neanche lei. Allora mi portavano le fotocopie proprio in tempo reale, avevano un'organizzazione incredibile, avevano un pacco di cose così, un po' di appunti. Il cardinale che era lì vicino, poi pare che gli scappava da ridere. Quando si sono alzati per andare in tedio, proprio come fai adesso, cose, appunto, ah dai, di quello che vuoi, ma dico quello che ho pensato di fatto. Ma non è finito, perché dopo 15 giorni dopo devo tornare ancora a dire qual è il carovaccio che non avevo preparato. Che è una cosa che penso non di primo, insomma, ho bisogno di, anche io ho inventato qualcosa, ma ho corretto, ora, arriva il giorno del Paralido. Stato fortunato perché ho parlato una scuola che ha annoiato da morire, ho parlato un missionario che non finiva più, parlo io, che doveva essere il punto più. Ma devo descrivere il Paralido, bellissimo il Paralido. C'è stato anche Berlusconi recentemente, c'erano state bandiere, lui si è fatto di cuoca, sono stato al Paralido, anche io non l'ho messo giù dura, ho detto a nessuno, Paralido. E pieno, pieno, strapieno di giovani. E davanti. Beh, c'era la sua cosa, c'era il cardinale, c'era un altro. E invece lì davanti c'era piano terra, non sulle, sulle gradinate, questo bellissimo palazzo dello sport. E invece c'era lì, io li chiamo i colonnelli, e i vicari episcopali, i vescovi ausiliari, tutta la gente lì, cannone, vestiti un po', almeno con la fascia rossa, insomma. Erano lì tutti in basso, colonnelli. Una bella squadra, devo dire. E io comincio dicendo, ho deciso di parlarvi del crocifisso, uno sbandamento nei colonnelli che non avete detto. Ma Don Bruno è andato fuori di matto, e ha parlato del crocifisso tutti questi giorni, e ho risoluzione, li ho visti sbandati, li ho visti, ma li ho vinti. E i giovani erano incantati, ve lo garantisco, mai avuto un successo del genere. Parlato del crocifisso, sì, lo spettacolo della croce, questo era il titolo. E parlavo di un Dio che va morto, noi crediamo un Dio che va su e lui è venuto giù, no? Bello questo Dio, bello. Era anche diventato un po' una frase che ripetevano gli oratori. Don Bruno, vieni a parlarci del Dio capovolto. Sì, vengo, vengo. E ma ho girato tanto parlando di questo. E io lì ho detto, guarda, la croce nuda, cruda, senza il pelle, ha più efficacia di tutte le nostre chitarre, giovane. Si poteva fare il concerto, no? E allora vieni, due parole sulla cruda. Ma siamo matti, siamo matti. Io lì mi sono convinto, e poi a quanto pare questa esperienza l'ha fatta più di me. Dobbiamo parlare del Vangelo e basta, bello, chiaro, e non mostrando noi stessi, perché noi siamo quelli che sanno, sì, arrivo un po' a metterla su, giusto?
Lo diranno anche loro, no?
No, ma io voglio sentire il capo qui.
No, io non so, casomai mi... c'è il vescovo prima di me.
No, ma il vescovo è già dalla mia parte, ho capito quello, ma è lui che voglio sapere dove, da che parte è, capisci? Comunque,
mi fanno certi segni dalla platea.
Sì, ma fa
niente, non so come
si fare. Capito una cosa sola, è l'unica che ho detto, perché continuo a ripetere. State tranquilli che non perdete niente. Però, dopo aver parlato della croce, che è la radice della missione, che è l'oggetto da portare, è lo stile anche, ti dice, con quale stile devi fare missione, con quale? Con questo stile. Devi andare in missione a far vedere la tua potenza, ma va. E allora la potenza converte, no, non converte. Avere altri uomini potenti e stupidi come te, no, non converte. Adesso io sono anche un po' volgare alle volte, ma sono stato spesso dai cristiani in giro per il mondo e in Africa, posto un chiesone della Manura, in mezzo alla foresta con quelle campagne lì. Oh, beh, mi sono stato contento, dico, bello, contento. Dopo però dico, se si aggiusta, se piove giù, dobbiamo chiamare gli operai dall'Italia perché sono a posto, è un bel fastidio. Ma la mia soddisfazione è stata che camminando nella navata centrale e mi spiegò, guarda qui, guarda là, c'era giù un bambino fatto la cacca, c'era lì la cacca in mezzo. Guarda che bello, va, qui la cacca. Giusto? Io ero contento di quella cacca. Smentire un po', non si montava troppo di quella cosa lì. Pagate da noi e non andate al loro ambiente. No. Bravo, adesso mi sono andato in paradiso di certo, ma forse un paradiso anche, no, non lo so. Per il bambino che ha fatto la cacca, non lo so, se non si è arrabbiato troppo, so che bello, anche i bambini qui fanno la cacca. No. Ultima cosa che voglio dirvi è che, va bene, il centro è quello che è, la missione a questo stile, universale, questo stile. Paolo, vabbè, anzi Paolo era un po' osteggiato anche per questo, perché probabilmente l'idea dominante che c'era, e con qualche appoggio anche biblico, era che bisognasse prima convertire i giudei, il mondo giudaico. Una volta che il mondo giudaico si è convertito e la città posta sul monte lo che splende, tutto il popolo si convertirà. E Paolo ha capito che non era giusto, era che questo andava sempre a incominciare dei giudei, ma praticava poi subito anche ai pagani. Io credo che sia giusto questo. Però alle volte si sente dire, devi convertire qua, perché una volta che la nostra cultura, adesso da un po' di tempo si dice sottovoce, la nostra cultura diventa cristiana, affascina il mondo. Sgonfio, io dico sgonfione, vuol dire, ma se proprio non va. Giusto? Invece la nostra cultura non è la migliore del mondo, è una delle tante. E comunque devi andare a parlare di Gesù Cristo con gli altri, lasciandoli nella loro cultura, non costringendo direttori come te. Difatti a Antiochia Paolo ha litigato con Pietro. Perché Pietro, sono arrivati quelli a dire che non bisogna passare sopra certe regole giudaiche, che insomma vuol dire non sedersi a messa con i pagani. I cristiani erano anche pagani convertiti, allora facevano la comunione insieme, sì o no? E non devi mangiare la carne di maiale, un bel disastro, insomma, a palla, al prosciutto, no? Crisi generale, eh? E non devi fare la circoncisione, e hanno litigato. Io dico che bei tempi in cui nella chiesa si litigava anche un po', eh? Adesso appena si vede un mormorio, che scandalo, che scandalo! Ma dai, siamo fatti anche per litigare un po'! Una chiesa vivace, eh? Dai! Sono certi bigotti invece, signor sì, signor sì, signor sì, ma sì, se fai quello che dicono loro, perché se no dicono signor no e ti bastonano. No, no, bello anche questo dialogo della chiesa, ma se mai le tue regole adesso me lo darò. San Paolo ha un'altra cosa da dire a cui ci tiene moltissimo, ed è che il cristiano è un uomo libero, la libertà cristiana. È un uomo nuovo. Se leggete la lettera dei Romani, capitoli 7 e 8, nel capitolo 7 viene descritto l'uomo incapace, l'uomo che non è rinnovato dallo Spirito, l'uomo che è senza Cristo, l'uomo che vede il bene ma non sa farlo, insomma, un povero uomo che si agita dentro i suoi limiti e basta. Ma, capitolo 8, Cristo ci ha liberati dalla legge. E cosa vuol dire che si è liberati dalla legge? Vuol dire che non c'è più legge? No, c'è ancora la legge. Ma lo Spirito Santo dentro di noi gira il motore interno che abbiamo. L'istinto, non so come chiamarlo, il pensiero orientato verso l'egoismo e i nostri interessi lo orienta verso la carità. Per cui tu cominci piano piano quasi ad avere un motore interno diverso che gira in direzione della carità, ti piace la carità, capisci che è il meglio, capisci che va bene per l'uomo, capisci che ti rende più contento. E quindi la legge della carità, che prima ti sembrava un peso, che non c'entrava con la tua esistenza, ma era un obbligo di Dio per far piacere a lui, no, la carità, ma per tu, che fatica, adesso invece capisci che è giusto che sia lui. Questa è la liberazione della legge. La legge c'è, ma è, lo diceva sempre il mio vecchio professore biblico, diceva, due persone che si sposano, l'indissolubilità del matrimonio, è una legge, è una libertà o una schiavitù? Sì, dipende, eh? Se si vogliono bene hanno la libertà, corrisponde al dinamismo, se si odiano hanno la schiavitù. È bello. Questa è l'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Ci rende liberi dalla legge perché ci crea in sintonia con la legge, ci trasforma, che la legge fa bene, dopo la dimenticheremo, non è d'accordo. Però questo è la conversione. Capire che se Dio ci dà una legge non è per lui, non ne ha bisogno. Neanche perché facciamo un favore a lui, non ne ha bisogno. Perché noi viviamo nel modo giusto e godiamo le cose nel modo giusto. Questa è la prima cosa. Poi c'è una seconda cosa, al capitolo 8, la lettera della Romani, che vi prego di leggere, che non siamo più schiavi di fronte al padrone, ma figli di fronte al padre. Ci ha cambiato l'idea di Dio, quello che dicevo prima, no? Non la schiavitù di fronte a un padrone. Vuole che tu ti muoia per lui, non lo so, e invece è lui che ti vuole bene, lui si libera, oh, se sei peccatore ti chiederai perdono, capirai, e ti piace fare il bene per farlo contento, ma perché ti vuole già bene, non per raddrizzarlo, non so che cosa, i pensieri, e renderli benevoli verso di te, anche sul contrario. E poi però, ultima cosa, anche questo io ci tengo a dirlo, sempre lo stesso capitolo 8 dice, la creazione geme, la creazione e anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, siamo uomini rinnovati ma fino a un certo punto, siamo ancora insoddisfatti, gemiamo, vogliamo la pienezza di questa trasformazione che non c'è, siamo ancora uomini in parte vecchi, per cui siamo saggi in speranza, ma non il fatto che siamo già del tutto trasformati, e anche questo è molto bello. Quindi mi dà conforto perché dico, vabbè, sono ancora nella speranza, questa è la differenza fra me e il pagano, ma le cose anche per me sono le volte sempre difficili, anche a volte mi angosciano, anche a volte non capisco bene il perché, non devo meravigliare. Non sono ancora in paradiso, non sono ancora trasformato totalmente, o no? Per cui certe persone, sono io, ma mi sono un po' antipatico, dove va tutto bene, muore uno, alleluia, 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 è venuto in paradiso, alleluia, alleluia, muore un bambino, Signore ringrazi perché è morto un bambino, siamo sicuri che in paradiso, se diventava grande, chissà magari quanti peccati faceva, dai, se Dio agisse così, oh, noi dovremmo essere morti tutti, no, da piccolini, calma, non senti la sofferenza, non senti che hai bisogno di una pienezza che ancora non c'è. Di un incontro con Dio che non c'è ancora, piacerebbe avere di più, perché si è fatto per guardare avanti, per un'altra cosa. Questa è libertà, eh? Non pretendere di superare i tuoi limiti assolutamente, non pretendere di avere delle soddisfazioni qui perché le cose ne vorresti di più, di qualsiasi genere, e capire che c'è il limite. A gusto quelle cose che hai per capire che sono belle, ma proprio perché sono belle vorresti di più, ma hai capito che sono belle, sono come un bel aperitivo prima del pranzo, no? Non è tutto, se fosse solo un aperitivo, però hai capito che deve essere un gran bel pranzo. Quindi ti apri alla fiducia di Dio a capire che Dio ti darà la completezza. Se invece una persona, secondo me, crede che tutto deve realizzarsi in questa vita, e quindi lui è sempre soddisfatto ma non vuole essere insoddisfatto, e allora pretende una persona che torna a morire. Non la sposta, non dite di no. Però poi casi particolari. Un uomo che sposasse una donna dice, lei deve essere la soddisfazione di tutta la mia vita, la pienezza di tutto il mio cuore. Povero donna, dopo non ha diritto al divorzio, secondo me. Lui non è mai contento, né? Che disastro! I figli devono essere l'ideale della mia vita. Sei già scemo, diventa più scemo ancora, dopo il ragazzo. Ha ragione. Ma cosa credi? Sei fatto per Dio, non per fare. Giusto? E anche per la tua carriera, cosa pretendi di avere? Non sei contento? Godi quelle cose che hai, dai. La giornata più bella di sole, più bella, no? Hai un amico, che bello. Giusto? Ha detto di sì, credo. No, ma guardate che noi siamo, giustamente, siamo abituati a dire devi offrire a Dio, offrire a Dio, offrire a Dio. Ma non esageriamo. Dobbiamo abituarci a ringraziare Dio per le cose belle che ci dà, o no? Tutti i giorni. E non solo offrire. Non solo offrire. L'ultimo esempio che ho avuto in mente, che ho portato esagerando, è che supponiamo che uno, il suo compleanno, la sera, il suo compleanno, e lui dice, guarda, Dio, mi ha dato la grazia di vivere tanti anni, di vivere bene, e la sera del mio compleanno faccio un bel digiuno al Signore per ringraziarlo, no? Della grazia che mi ha dato di vivere fino ad oggi. Solo che appena sentito così suona il telefono, e un mio amico con scritto dice, oh, è il nostro compleanno, sì, oh, io sono qui solo come un cane, però c'ho qui una bella bottiglia di vino, dai, se vieni, lo beviamo insieme, passiamo una serata allegra. Che cosa fa quel cristiano lì? Beh, se dice, guarda, io non posso perché ho fatto una promessa al Signore, io lo catalogherei fra i bigotti che andranno in paradiso per deficienza mentale. Dopo però ci può essere più furbo uno che dice, vado, perché non ho carità, bisogna fare, però vado e io quel vino lì ne berrò poco e cercherò di non gustarlo. Questo è da psichiatra. Voi ridete, ma oh, c'è gente che ragiona così, eh? Da psichiatra. Uno va e dice, oh che bello, grazie Signore che devo fare un digiuno, oh che bello che vino bottiglia. Bene, fa festa! Farà digiuno il giorno dopo, santo Dio. Avete capito cosa voglio dire? Allora, Signore ci fa dei giorni e noi li buttiamo voi. Offrire, offrire, ringraziare. Mi dispiace, ma ti hai educato a questo. Si fa come si può, perché poi ci sono tante cose che non puoi. Va bene, supporti. Ma se quando hai una cosa bella la butti via, dopo hai il musone, quando ne hai brutto, non sei più come una desiste, no? Ti manda, ti manca la forza. E ultima cosa, dopo finisco perché sono stufo e siete stufi anche voi. Nella lettera ai Galati, capitolo 5, io non trovo mai la lettera di Galati, e questo anche stasera, che figura che faccio. Dopo la lettera di Galati, Gesù, dopo la seconda in Corinti, credo. Seconda in Corinti, Galati, poi indovina. Capitolo 5. Guardate che bella questa frase. Cristo ci ha liberati per la libertà. Non mi piace. Poteva dire ci ha redenti, ci ha salvati, liberati, mi piace da morire, liberati. E a che scopo ci ha liberati? Ci ha dato la libertà per qualche scopo? No, per essere liberi, basta. La libertà è una condizione in cui vivere. Il paradiso sarebbe delle persone finalmente liberate e libere. Però la libertà richiede vigilanza, come tutte le cose belle che avevo, perché ha dentro anche un germe che se dovessi crescere rovina la libertà. E dice, state dunque santi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Secondo Paolo, la libertà ti affascina, ma puoi anche dal di dentro rovinarla e ricadere nella schiavitù. E Paolo ha in mente due tipi di schiavitù. La prima è quella dei Galati, sono arrivati quei missionari, cani, là, quelli là, hanno, ha detto Paolo, che ha insegnato che il Vangelo è grazia, non è vero, il Vangelo deve essere visto sotto la natura del merito, del pagare, di osservare tutte le leggi, questo è puro, questo non è puro, non devi frequentare qui, non devi frequentare là, e sono ricaduti nella schiavitù, dice Paolo, siete ricaduti nella schiavitù. Per me una religione che ti schiavizza è la cosa peggiore del mondo, o no? Un Dio che ti terrorizza è la cosa peggiore, la peggiore della schiavitù, eh? Non sai come farti, ma ci sarà un posto dove non mi vedi. Ma va. Invece se ti vuol bene, dici, meno male che mi vede sempre, no? Allora, questa è una schiavitù da liberarsi. Però c'è un'altra forma di schiavitù. Voi fratelli siete stati chiamati a libertà. purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate di servizio agli uni degli altri. Questa frase è fantastica. Tu puoi concepire la libertà come mettere al centro te stesso e ti senti libero perché puoi fare tutto ciò che vuoi, tutto ciò che ti interessa, tutto ciò che ti avvantaggiano. E invece la vera libertà si muove nel perimetro della carità. La libertà si vive in un'appartenenza. Se vuoi bene a qualcuno più che a te, sei un uomo libero, se no sei uno schiavo, schiavo di te stesso. Bello che questo. È l'amore che libera, l'amore vero. E descrive Paolo, e dopo finisco, descrive, dice, la carne è dei desideri contrari allo spirito, desideri che ti portano alla schiavitù e lo spirito ti porta alla libertà. Desideri della carne, quali sono? Guarda qua, li elenca un po' a braccio, senza ordine, però. Fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidia, ubriachezza, orge, l'amore, eh? Sono cose che ti schiavizzano e sono disordinate. Non è quello che possiamo ridurre a tre categorie. L'idolatria, il centro del mondo sei tu. Tu fai le cose che vanno bene per te, che avvantaggiano te sugli altri, costi quello che costi. Beh, sei un povero uomo, eh? Povero uomo. Non sei libero, hai un idolo che sei tu e passi sopra gli altri. Poi secondo, un'altra cosa che è difficile da sopportare è l'ingordigia, cose esagerate, per esempio quando dice fornicazione, va bene, ma poi ubriachezze, corge, la madonna, sei mai contento, no? È così, viviamo in un mondo così, né? Se non sei più così mentale per godere, perché le cose normali non ti piacciono più, e per te sei ingordo di possedere, ingordo di piacere, ingordo, è un disastro. La figura dell'ingordo è terribile, mi piace la figura dell'ingordo. Ah, se vieni a mangiare con l'ingordo, ma gusto, e non dategli vini buono l'ingordo, tracanna, dategli il vino al supermercato così che non vale niente. Tanto lo stesso, ma fino devi guardarlo, come è bello, profumato, come è buono, e si è ingorsi sono terribili, ci sono un sacco di ingorsi. Ingorsi anche, non voglio dire. E invece, la cosa peggiore ancora, che Paolo enumera, che il segno della carne, della schiavitù, non della libertà, è la discordia. Discordia, gelosia, divisione, fazioni, invidie, quante volte esiste su questo. Eh sì, perché vuoi che la tua persona o il tuo gruppo deve trionfare sugli altri. E invece le cose dello spirito, quelle della libertà, che tu vivi se sei sottomesso, se hai un'appartenenza, il frutto dello spirito. Tanto dice il frutto, è un genio parla. Quando parla delle cose brutte dice le opere, erga, le opere dell'uomo. Invece le cose belle sono frutto. Sono gratuità che ti dà il frutto della gratuità. Noi potremmo coltivare la pianta e inventeremo chissà che cosa, ma la ciliegia non la facciamo noi, spero, perché sarà in vetro che non la comprerei più. Un dono, non l'hai fatta tu. È che a noi piacciono solo le cose fatte da noi, sì o no? Però siamo scemi. Sempre che una volta con le ragazzine andando in montagna, io cercavo da ingenuo, ero giovane, di fare, guarda che bello, che bello, che figure costose, si ostavano, non ascoltavo niente. Poi è arrivata la motocicletta, quella che si usa in montagna, tutti a vedere la motocicletta, incantati, silenziosi a sentir dire a cosa serve quella bicicletta. Ma dico, ma come siamo diventati scemi? Una bicicletta, 100 di sempre l'abbiamo fatta noi, no? Una formica che è meglio di una motocicletta, non mi direte di no. Più bella, noi la guardiamo. Perché non l'abbiamo fatta noi. Una formica che ha le gambe, tante, cammina da solo, va di qua, va di là, mangia da solo, si da solo, di motocicletta così non mi hai visto. Ma noi siamo orgogliosi delle nostre opere, ma che brutte opere. Nessun problema. E vedi, sono schiavi, eh? I frutti dello spirito, la gratuità. sempre lì. Non cerchiamo la vanagloria, vuol dire la gloria stupida, la gloria secondaria. In fondo, se guardate, anche nelle nostre chiese litighiamo per cose secondarie, né? Per un quadro se metterlo a destra o a sinistra. No?
Sì.
Per la Trinità litighiamo poco. Io nella mia vita non ho visto nessuno litigare per la Trinità. No.
Si può dire che sono due, uno e mezzo, basta. Invece, per cantare in un modo o nell'altro, quante litigate? Che strumenti usare? Ma facciamo un po' come potiamo, una volta l'uno, una volta l'altro. Io non so. Provocandosi, litigandosi.
Questo è il grande San Paolo, che vi ho tracciato qualche idea, sperando di aver invogliato a leggerlo bene. E per anche di farvi capire che è una vera trasformazione del nostro cristianesimo. Perché siamo abituati a volte ad altre unità di misura. Si mortificano. Bene.
Va bene, dice, va bene l'orario. Ha presentato attualizzando. Di attualizzazione forse ne potete richiedere anche voi, portando i fatti del giorno, no? Della vita. Perché in fondo credo che il Signore guardi alla vita nostra e noi dobbiamo tendere alla vita. Quando parlava Don Bruno, questo tendere alla vita, no? Almeno credo, non siamo chiamati in paradiso, no? Ci crede lei?
Sì.
Bene, allora ma ne accennavo una volta anche in chiesa, ricordo il bus pubblicitario in Spagna, mi hanno detto, no? Dio forse non esiste, goditi la vita. Era sentito?
Quando... C'era anche in Italia, sì.
C'era anche in Italia?
Sì.
Ah, non lo so. Non lo so. Un po'
se Dio, no, hai capito, un po' la colpa di quelli lì che ha capito niente, un po' la colpa che loro, se dai l'idea di un Dio giudice che ti osserva e il col fucile, oddio, speriamo che non esista, giusto? Invece io no, così non dico, mi ha dato un sacco di cose che vuole che le goda nel modo giusto, che aiuti gli altri a goderne, speriamo che esista, eh sì, dipende da come immagini Dio. E stiamo attenti a non fomentare l'idea sbagliata di Dio, che ce la distruggono subito. Per lo meno ti dicono non so che fare. Se invece vedi che questo Dio dice delle cose che corrispondono anche alla tua vera umanità, perché siamo tutti intelligenti, lo comprendiamo, anche se non ci riusciamo, però dice è giusto, ha ragione, mi fido di lui, mi affido. Comunque stiamo finendo, dopo andiamo le parole. Che io una volta sono andato, perché non so se stasera a che tipo appartenete, ma credo che siete intelligenti, Fidenza, che non potete che essere intelligenti. Ma una volta sul Varesotto, voi sapete che lì è la Padania Doc, è una città, vado a fare un quaresimale, quattro sere pesavano, e quattro venerdì di quaresima, e ho parlato ogni venerdì della passione di Matteo, di Luca. Ci ho messo tutto, e capito, io ho fatto bene. Alla fine, grazie, erano tante, è sempre venuto quattro sere, e... però, la gente è contenta, me. Però il parroco dice, sentite, va bene, sì, sì, è vero, siete contenti di avere fatto bene, ma siete, cosa pensate? Dobbiamo ripetere queste esperienze o cambiarle? Ma se un padre lo dice così, si capisce lontano meglio che lui non era contento. È un po' più scemo. No, la gente era dalla mia parte. No, ci è piaciuto, anzi. Però si alza un signore, io non so, ne ho dato 55 anni, che dal piglio, non l'ho visto, questo mi sarà o un piccolo imprenditore,
come un grosso, si chiama lì, un grosso falegname, sai, uno che maneggia cose grosse, che ha, fa tanti soldi. Però lì può darsi che mi sbaglio, però, che non so chi sia. Ma da come parlava, ho detto questo qui è del consiglio pastorale, qui sono sicuro, che quando lo parlo dopo tre parole capisco se è del consiglio pastorale. Quale dice, sì Don Bruno, bello, bello, però, facevo così, però, stringi, stringi, cosa portiamo a casa? Che piani pastorali? Ma veniva una roba che non vi dico. Allora dico, ma continuo a dire che erano belle le cose che ho detto, sì, bellissime, però. E allora dico, ma scusi, quando vai a sentire un bel concerto, oppure vai in un bel museo a vedere dei quadri, dice che belli quei quadri, che bella musica, però è che ho sbagliato, quelli non va bene nel concerto di quadri, lavorare, lavorare, produrre, per chi? Beh, non mi interessa, l'importante è produrre, vero? Vabbè, produrre, produrre, ho sbagliato esempio. E dopo lui mi ha tirato fuori l'esempio delle nonne, anche lì, non fatemi quell'esempio lì, non ne posso più. Ma le nostre nonne, senza sapere queste cose, erano più brave di noi. Io quando mi dicono così rispondo, perché adesso mi parla tutto. Scusi, lei sta parlando di sua nonna, però non della mia, eh. Ma mia nonna è analfabeta, ma non la sente certe cose, era accorto che non era scema. La gente non è stupida, non è. Anche quelli che non sono acculturati. Allora, vabbè. E allora io dico, io adesso come faccio a cavarmela, perché non era facile, lui faceva sempre, sì però, ora dico, senta, è il mio mestiere questo qua, devo insegnare queste cose qua, è il mio mestiere, altrimenti sarei disoccupato. Ah beh, allora ha ragione. Capito l'argomento fondamentale, eh? I parenti hanno parlato, c'entra qua. Spero che non sia così anche qua, però di no. Mi auguro di no. Sì, quindi se voi dite mi è piaciuto che aveva detto ma cosa porto a casa, va bene, arrangiatevi, cosa volete portare a casa, cosa, voi siete qualcosa, che cosa da fare di concreto, eh? Che cosa, se portiamo a casa un po' di gioia non è mica sufficiente, no? Io ho spazzato via alcune obiezioni, ho fatto un po'. Suore, allora. Sapete che San Paolo, il grande Paolo, è anche lui figlio del suo tempo, però, come tutta la Bibbia. Ha detto delle frasi, ti fa capire che siamo in un altro tempo. Nel capitolo 15 dove ha detto che dobbiamo e dice le donne nell'assemblea tacciano, perché taccio? Perché è così, punto. Se vogliono sapere qualcosa chiedono a casa ai loro mariti, se vogliono ai loro mariti. E quando parla di suo cito sempre un po', dico e noi che siamo senza mariti, beh dico non date la colpa a me. E certo, arrangiatevi. Uno. Grande San Paolo. Perché poi qualcuno dice che bel tempo è un culo che mi ha, sì, io posso passare, è inutile.
È tenuto presente questo. Lei ha anche una parrocchietta, no? Non so parrocchia.
Non so parroco, no. Una volta il vescovo Maggiolini mi ha chiesto, dice, ma tu sei parroco sì o no? Ma dico, se lo sa il vescovo, infatti non lo sapevo. Non era vero, non sono mai stato parroco. No, era una parrocchietta dove c'è la casa canonica che va un po' a pezzi. E del comune. E il parroco è però del paese sotto che è anche il parroco. Ma c'è abitanti, il parroco è una cosa sola. No.
Come presenterà ad ogni modo la Quaresima?
La Quaresima lì, non vado in Quaresima, andrò su, io ho tempo, andrò su, non vado, non è che sia responsabile, io vado quando posso, ma è il mio posto di vacanza, che posso fare così. No, se mai dico una cosa, visto che ci vedo il vescovo, ma mi diverto. Io avevo detto che doveva venire il vescovo a fare la visita pastorale, no? Chiesa una volta, due volte. E dico, perché gli uomini in chiesa non vengono là. E ho detto, beh, almeno quel giorno lì venite in chiesa, Sono lì sul muretto fuori, sti tutti gli uomini. E gli ho detto, Bruno, allora, alle contente, capite il dialetto più o meno, Alle contente, se arriva il vescovo, sì, dico, mio amico, dai, tu hai il vescovo. Ah, beh, se non è con te, ce lo dica che gli sbiso mi vanno più, quindi mi comando qui del vescovo, questo è chiaro. Gente sana, sana. Avete di quella gente lì, sana. Questa è la mia soddisfazione. E spasso. Vabbè. Loro sono parte. Cosa dicevo in Quaresima? Io non so, No, lì no, però fanno tanto. Quaresima, le fanno diverse. E lo stile questo fa.
No, nel senso che qui magari ci sono anche dei catechisti che dovranno introdurre i ragazzi della Quaresima, tutto bello, ma... ecco!
Allora, non so, se mangeranno, cioè, le cose che se le pensate e vi piacciono potete dirle, se non vi piacciono è meglio che ne dite altro, ma sì, non si può dire tutto, non si può... A parte che i bambini sono intelligenti, capisco, se dite... Non lo so di cosa dire, io non sono pratico e infatti trovo difficile qua. Anche se parlando se parla di bambini anche da grandi si ricordano di te. E uno comunque fa si ricordare. Anche se non ho capito, ho fatto tremolare a noi. A parte che proprio sono anche cose che i bambini non stanno attenti. Giocano e in realtà sentono tutto. Tutto sentono quello che dici. Io sono più freschi. Per cui dite, parlate, non parte di essere di no. Non lo so. No, dirò solo che anche qua sono delle cose belle che abbiamo solo i paesini, ma in quel paesino lì, due bambini, uno e poi due, fanno un po' le chiarichette, certe volte sono piccole. E vabbè, però sono contenti, si vantano. E una domenica che non c'ero io, sono andato a messa, ero trovato prete, rimasto un po' deluso, e naturalmente mi ha preso il vino e l'acqua, no? No, mamma, ha preso tutto il tuo vino! Ma arrabbiate, che bello, dai! Perché era mia, no? Mettevo sempre io, tutto il tuo vino e la tua acqua, i bambini sono formidabili. Va bene. Cosa facciamo?
Adesso sentiamo se c'è qualcuno dell'assemblea che vuole. Adesso io non parlo più, allora no.
No, ho parlato io perché credevo almeno di sentire. Comunque parlate. Parlate. Ah, non so, nessuno è obbligato.
Sono due idee che mi formavano. Primo, annunciare il Vangelo e difendere la fede. Oggi sembra un po' la fede un po' sotto assedio. Primo, Saulo, il difensore della fede. E poi mi trovo in mente il titolo di un libretto che lessi, cioè di Metters. Apostolo Paolo, un lavoratore che annuncia il Vangelo. Nella vita quotidiana, il lavorare, un annuncio che si concilia con la vita.
Sì, Io non lo so, adesso difendere il Vangelo è una frase che è giusta, ma stiamo un po' attenti, perché non dobbiamo ricorrere a mezzi strani per difendere il Vangelo. Devo dirlo, no? È la verità, non hai il coraggio di dirle basta, non si ricorre alla violenza per imporre nessuna verità. A parte che se la imponi non la accorga nessuno. Fingono, ma non la accorgo. No, invece documentare, ecco, parlare documentando, parlare dicendo cose che l'altra cosa è da dire, perché non posso avere. Da disarmato, non lo so come dire. Che poi adesso lì con la spada, ma io credo che abbia pestato a nessuno in faccia, no, scherzi. No, non è violento. Non può essere violento per il Brasile. Assolutamente no. Oggi è vero, ma è molto bella tentazione di alcuni, non tutti i cristiani. Ma poi c'è chi se ne fischia e quindi non fa niente. E altri che diventano violenti. Invece sono le cose da dire con chiarezza, ma sempre documentate. Per cui chi l'ascolta capisce che le dice perché sei convinto di alcune cose. Ma non per vantare, non so qual è. Qual è per il morto. Ma non so se fa come si può. Dipende anche dai tipi. E l'altro non è? Ah, il mestre?
Sì.
Lo superiore non lo conosco. A me è piaciuto tanto Vedo, tanto come biblista, perché sapeva cosa, sapevo anche io, ma per raccontare parzialmente è formidabile. Però è un olandese, è vissuto in me in Brasile, no? Quando si fa la lezione divina, chiudo io adesso, si fa la lezione divina, i bravi che la fanno, io non sono tanto bravo a fare la lezione divina, è un silenzio, riflettiamo in silenzio. E adesso ognuno dica quello che lo Spirito Santo gli ha suggerito, che fegato, poi ti dicono delle scemenze, quello lo Spirito Santo non l'ha detta di certo, dai, un uomo a me che... Ricorciate frase, adesso ognuno dica quello che gli è venuto in mente, dai, sono più credibile io, sì. Eh, certo. Uno, lo spirito, ma dai, cos'è che ti ha fatto lo spirito? Arrangiate, dite pure lo spirito, non fare che cosa ne fai. Però se chiamate me a fare la lezione di mio, sarà difficile che dia. E adesso ognuno dica ciò che lo spirito gli ha detto.
Bene. Se non c'è nessun altro, possiamo concludere. Penso, a me è rimasto almeno questo. Ha dato degli spunti, ognuno poi, come ha detto lui, li approfondisca, li rimugini, li assimili, li ampli, li applichi. E niente altro. Allora chissà che ci sia necessità che lo spirito agisca.
Sì, sì, agirà, ecco, però capisci, no, non in tutti i casi, ecco.
Bene. Grazie.
Facciamo una piccola preghiera della buonanotte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.